Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici del Giorno delle Locuste, bentornati per questo appuntamento del sabato con i nostri approfondimenti di economia e finanza. Ci eravamo lasciati la scorsa settimana parlando quasi esclusivamente del tema dell'impatto economico della violenza sulle donne, della violenza economica. Torneremo su queste tematiche ancora, perché sappiamo che molti numeri sono sconosciuti, molti numeri che invece delineano una situazione drammatica non sono noti, e alcuni interventi sarebbero fondamentali anche non solo in sede legislativa, ovviamente. Ma questa settimana invece vogliamo concentrare la nostra attenzione tornando su una tematica che avevamo già affrontato da questi microfoni, e cioè la questione relativa all'inflazione, in particolare il segmento dell'inflazione che riguarda il mondo agroalimentare. Ci torniamo perché al Forum Internazionale dell'Agricoltura promosso da Coldiretti con lo studio Ambrosetti, che si è tenuto la scorsa settimana, sono stati resi noti alcuni numeri veramente di particolare interesse. Di cosa stiamo trattando? Di una relazione inedita per l'approfondimento e anche per il valore dell'approfondimento, che è stata fatta in uno dei convegni da Maria Chiara Zaganelli, che è una dirigente dell'ISMEA. L'ISMEA è l'istituto che ha il compito di analizzare, monitorare tutto il sistema agroalimentare italiano. Ecco, la Zaganelli ha tirato fuori dei numeri inquietanti, molti già, forse già sentiti, già noti, ma così precisi, così analizzati, forse è la prima volta appunto che si sentono delineare, partendo da un elemento di analisi su l'assegnazione, diciamo, della filiera, dei valori all'interno della filiera alimentare. Ascoltiamo questo primo contributo appunto di Maria Chiara Zaganelli.
Per rispondere alla sua domanda, iniziamo ad avere a guardare la filiera agroalimentare con un approccio di tipo strutturale. Questa elaborazione che abbiamo fatto è stata realizzata da ISME utilizzando le tavole intersettoriali che annualmente pubblica l'Istat, e che hanno un gap temporale di 3 anni, ci consentono, attraverso questa analisi, di capire quali sono gli attori di questa filiera, come concorrono a produrre valore e quali sono i relativi rapporti contrattuali. Abbiamo qui fatto un esempio per quanto riguarda la filiera dei prodotti trasformati. Partiamo da quanto, dal valore finale. Su 100 euro.
Su 100 euro, dice la professoressa Zaganelli, all'agricoltura ne rimangono 6,5. Tolte ovviamente gli ammortamenti, gli investimenti e i salari, alla fine l'utile netto è di 1,9 euro complessivamente. Questi i numeri reali, appunto, su 100 euro pagati dal consumatore finale, 1,9 vanno a finire come, diciamo, profitto per il produttore. Numeri sconvolgenti che si sommano invece con quelli che riguardano il resto della filiera.
L'industria alimentare porta a casa un 2,3, molto più vivaci e decisivi invece sono altri settori, quelli dell'intermediazione, commercio e trasporto, ma anche la componente internazionale intesa come importazione di beni intermedi e anche importazioni di beni finali pronti per il consumo. Ma quello che colpisce è anche il peso dello Stato, perché in realtà lo Stato estrae da questa filiera agroalimentare circa 20 euro ogni 100 euro comprato di 100 euro di prodotti trasformati acquistati dal consumatore. È anche vero che qui non viene pesato il contributo pubblico alla produzione, cioè le risorse pubbliche destinate alla filiera.
Quindi, per riassumere, su 100 euro pagati dal consumatore finale, 1,9 sono il profitto del produttore, dell'agricoltore, che riceve complessivamente 6,5 euro lordi, circa 20 euro sono quelli pagati al fisco, alle tasse, sotto ovviamente varie forme, e qui c'è la componente dell'IVA, per esempio, che va tenuta in considerazione, di cui avevamo già parlato, perché uno dei provvedimenti anti-inflazione che sono stati scelti per esempio in Europa e che hanno avuto senza dubbio un impatto importante sul carrello della spesa è stato quello spagnolo, che ha determinato l'azzeramento completo dell'IVA su un'ampia gamma di prodotti alimentari, diciamo quelli che costituiscono il carrello base della spesa delle famiglie. Poi 32 euro rimangono nelle mani della distribuzione, prevalentemente della distribuzione organizzata, diciamo del commercio in senso generale, perché Ismea in questo caso non ci fornisce un dato di dettaglio, una differenza che permetta di capire quanto distribuzione organizzata e quanto commercio di prossimità o piccolo commercio. 22 nella filiera trasporto e logistica, all'industria di trasformazione, come diceva la dottoressa Maria Chiara Zaganelli, rimangono sostanzialmente 2,3 euro, numeri appunto, come dicevo, estremamente significativi, che poi spiegano anche una dinamica appunto completamente da un certo punto di vista non gestibile e super impattante per i consumatori. Ovviamente torneremo, faremo ulteriori approfondimenti su questo fronte, perché credo che si tratti di argomenti di grande interesse, molto sensibili rispetto anche a tutto quello che riguarda le politiche sul cibo, l'alimentazione, in particolare in un contesto come quello di città grandi come Milano, come Torino, che si sono dotate anche di strumenti per programmare o comunque per studiare, cercare di intervenire su queste filiere. Parlo in particolare delle food policy, che avevano e hanno ancora l'obiettivo di rendere, di trasferire maggiore valore aggiunto verso i produttori, anche per lavorare sulla qualità della produzione. Ma vogliamo ascoltare un ultimo pezzo del intervento che è stato fatto appunto al Forum Internazionale dell'Agricoltura. Ci riferiamo in particolare all'analisi, anche in questo caso, che ha fatto sempre la Zaganelli di Ismea sull'impatto del tema inflazione sul mercato appunto agricolo a livello complessivo, cioè sostanzialmente all'interno della filiera come l'impennata dei prezzi, come è stata, come si è manifestata e si è distribuita.
Congiunturale che ci consente di capire come gli attori di questa filiera si muovono nel ciclo economico e soprattutto come reagiscono agli shock di breve periodo, in questo caso parliamo di inflazione. Allora, la linea blu che osservate è l'agricoltura, è fisiologicamente caratterizzata da grande volatilità dei prezzi, questi sono indici di prezzi mensili e perché? Perché il settore agricolo, sappiamo, è esposto alla stagionalità, è esposto al clima, all'andamento delle commodities sui mercati internazionali. Molto più piatto e uniforme è il comportamento dell'industria alimentare e della distribuzione. Ma osservate quando, alla prima freccia rossa, quando comincia ad entrare inflazione nella filiera, ovviamente subito c'è un'impennata dei prezzi agricoli che la parte di industria alimentare va ad assorbire, trattiene, riduce quindi apparentemente i suoi margini per poi rilasciarli gradualmente alla fase successiva. Così fa anche la distribuzione. Ma se osserviamo a destra della seconda freccia rossa, quando inizia a scendere e c'è un progressivo rientro dell'inflazione, che cosa succede? In realtà industria e distribuzione continuano a mantenere i loro aumenti. Il tempo è breve, quindi mi dispiace, questo era un esempio specifico, molto semplificato, di valore della catena che noi elaboriamo per quanto riguarda i principali prodotti.
E questa è un po' l'impostazione, quello che più volte abbiamo evidenziato, senza avere purtroppo la possibilità di avere sotto mano dei dati certi e quindi come si distribuisce un effetto, una infiammata inflazionistica, come si distribuisce appunto sul mercato e quanto rimane l'effetto inflazionistico all'interno delle dinamiche del mercato. Questo secondo me è l'elemento forse più interessante da valutare e sul quale continueremo appunto a fare lavoro di analisi e informazione per gli ascoltatori di Radio Popolare del Giorno delle Locuste. In occasione della COP28 offriamo agli ascoltatori di Radio Popolare del Giorno delle Locuste un'analisi veramente molto interessante sul tema fiscale del professor Alessandro Santoro.
In occasione della COP28 è interessante esaminare come gli strumenti fiscali stanno contribuendo e se stanno contribuendo alle politiche per la sostenibilità. L'idea di fondo è piuttosto semplice. Di fronte al fatto che esistono comportamenti e scelte da parte di produttori e consumatori che possono avere un impatto più negativo rispetto ad altre sull'ambiente e in particolare in termini di emissioni di gas climalteranti, quello che si fa da ormai qualche anno è cercare di misurare questo impatto degli strumenti fiscali, quindi chiedersi quali sono gli strumenti fiscali che i paesi usano, se vengono utilizzati di più e infine appunto se hanno un'efficacia rispetto alle emissioni dei gas climalteranti. Da questo punto di vista è interessante la pubblicazione che periodicamente viene fatta dall'OCSE che ha come titolo Effective Carbon Rates, quindi diciamo prezzi effettivi delle emissioni di gas climalteranti. La ultima edizione è appena uscita qualche giorno fa e si riferisce ai dati aggiornati al 2021. Innanzitutto, che cosa riguarda, quindi quali sono gli strumenti che vengono presi in considerazione? Sono essenzialmente tre. Innanzitutto le accise sui carburanti, che sono lo strumento tradizionalmente più utilizzato, poi i cosiddetti ETS, i permessi di inquinamento, che come sappiamo sono da diversi anni utilizzati in Europa attraverso un sistema di allocazione appunto di questi permessi che sono pagati dalle imprese inquinanti, che dovrebbe stimolare in qualche modo la riduzione appunto delle emissioni da parte del settore industriale, e infine laddove ci sono le vere e proprie carbon tax che tassano direttamente, cercano di tassare direttamente le emissioni di gas climalteranti. Allora, venendo agli aspetti di cui parlavo in precedenza, la ricerca dell'OCSE cita una serie di lavori scientifici che dimostrano che effettivamente all'aumentare del prezzo delle emissioni i comportamenti cambiano, quindi aumentare il prezzo tende a orientare correttamente i comportamenti verso il minor uso di fonti, in particolare fonti di energia che provocano le emissioni di gas climalteranti. Ma quanto è effettivamente utilizzato questo strumento? E qui vengono le notizie non molto buone. Secondo l'OCSE, ogni tonnellata di CO2 emessa dovrebbe essere prezzata, cioè dovrebbe avere un prezzo pari ad almeno 60 euro per poter in qualche modo raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni che sono stati posti con le COP precedenti. E quello che si segnala nell'ultima pubblicazione è che da questo punto di vista negli ultimi anni le cose sono andate peggio, perché nel 2018, considerando la maggior parte dei paesi, quelli che emettono l'80% delle emissioni, circa un quarto delle emissioni, poco meno di un quarto, aveva un prezzo di poco superiore ai 30 euro, quindi un prezzo molto basso, e questa percentuale nel 2021, quindi con l'ultima pubblicazione, è ulteriormente diminuita al 16%. E invece le emissioni che raggiungono la soglia dei 60 euro, che abbiamo detto essere la soglia opportuna, sono scese dal 19% addirittura al 7%. Quindi c'è un arretramento nell'uso dello strumento fiscale dovuto principalmente al fatto che, a fronte della crisi energetica, i paesi hanno deciso di ridurre la tassazione, le accise sui carburanti, e questo ha provocato un effetto negativo. È chiaramente necessario un ripensamento delle politiche fiscali per la sostenibilità.
Ecco l'intervento del professor Alessandro Santoro. Capite dalle sue parole quanto fosse rilevante questo approccio e questa analisi appunto fatta dall'OCSE, proprio mentre si stanno svolgendo, sono appena iniziati i lavori della COP.